Città di Nova Milanese, Città di Bolzano, Antologia sonora, testimonianze dai lager, dal sito Lager Deportazione, intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi, testimonianza di Don Angelo Dal Masso.
Sono Don Angelo Dal Masso, nato a Rovilante, in provincia di Cuneo, nella Valle Vermenagna, il 28 settembre del 1918. Sono stato in seminario a Cuneo, allievo poi dei collegi salesiani di Avigliana, Pinerolo, Torino, Foglizzo, poi sono ritornato in seminario e sono stato ordinato sacerdote il 19 di giugno del 1943, proprio i giorni in cui scoppiava l'inizio dell'epopea della Resistenza. Il 19 di settembre di quell'anno ero stato assegnato come viceparroco alla parrocchia di Sant'Ambrogio in Cuneo. Il 19 di settembre di quell'anno avveniva l'eccidio di Boves e uno dei miei compagni di ordinazione, Don Mario Ghibaudo, veniva ucciso dai tedeschi con il parroco Don Bernardi Giuseppe. Gli eventi andavano avanti, si formavano le prime formazioni partigiane, soprattutto dei giovani delle nostre parrocchie, che non volevano andare alla leva fascista, alla leva di, soprattutto i ragazzi del 25-26 non volevano aderire alla leva fascista, e allora si formavano sulle montagne del Cuneese i primi nuclei partigiani. Uno dei primi, fondato e diciamo diretto dal capitano Prato, si riunì a Monfranco, una località sopra Bandito di Rovaschia, nella Val Gesso. A Natale del 1943 sempre, i giovani, che erano quasi tutti appartenenti alle associazioni giovanili di azione cattolica delle parrocchie cittadine di Cuneo, non volevano stare senza la messa di Natale e volevano scendere giù a Rovaschia per la funzione di mezzanotte. Circolavano già notizie che i muti, e soprattutto quelli di Salvi, famoso comandante della Littorio, mi pare, avrebbero fatto una rappresaglia nel paese. Allora pregarono il vescovo di Cuneo di mandare un sacerdote a dire la messa di Natale. Io, viceparroco a Sant'Ambrogio, che è attiguo al vescovado, il vescovo Monsignor Rosso mi mandò a chiamare, non mi comandò né mi propose di andare, mi disse se volevo andare, quindi sono andato di mia iniziativa, si può dire, non perché il vescovo me lo abbia fatto fare, e sono andato a dire la messa alle baite di Monfranco. Abbiamo detto la messa, i partigiani con il capitano Franco che erano lì mi hanno dato un piccolo ristoro, ricordo della pasta asciutta senza condimento, poi siamo scesi giù e il giorno dopo nella chiesa di Sant'Ambrogio sono arrivati, non so se erano fascisti o chi erano, hanno chiesto di parlare con me, mi hanno prelevato e mi hanno portato a dove c'era la sede del Littorio, adesso mi pare via 20 settembre, adesso è sede dell'ufficio del registro, mi pare. A Cuneo, allora, nella chiesa di Sant'Ambrogio, era il 3 gennaio o il 2 gennaio, non ricordo ben preciso, ma mi pare il 3 gennaio, era il primo venerdì del mese, e coi ragazzi, dopo aver fatto una partita a pallone, ci si radunava alle 3 per un'ora di adorazione. In quel momento ho visto arrivare dei tipi strani in chiesa, hanno aspettato che io finissi la funzione e mi hanno detto che volevano parlare con me. Io ho capito l'antifona, di qui vengono a prendermi, c'erano già stati diversi arresti in città, soprattutto di esponenti antifascisti e soprattutto di sinistra. E allora ho chiesto di andarmi a prendere il cappello e avevo proprio l'idea di scappare attraverso il tetto della canonica, che era congiunto col teatro Toselli, con l'istituto San Michele, sapevo già la strada, sarei scappato. Ma poi ho incontrato sulle scale il parroco, che mi ha detto, ma se è solo per parlare, dico, non c'è motivo, vai pure. E allora io ho preso il cappello e sono andato, mi hanno portato al Palazzo Littorio, in via 20 Settembre, mi pare, angolo, l'altra via non la ricordo bene, e lì un certo Comedi, che era della giustizia fascista, che so io, mi ha interrogato, ha chiamato anche un altro prete che era di Sant'Ambrogio, che loro conoscevano, Don Falco Carlo, e poi hanno telefonato al vescovo, al prefetto, e ci hanno portati alla caserma Piglione, che poi è stata destinata a distretto militare, ora però chiuso. Nella caserma Piglione ci hanno messi in una camera, una specie di cella, noi due preti, e ci siamo stati lì 4-5 giorni. Comedi, con un altro, è venuto sovente a interrogarci, e in quell'occasione ha portato anche dei ragazzi delle milizie della Littorio, che noi avevamo preso in parrocchia come per aiutarli. Forse proprio loro hanno fatto la delazione, sono stato la causa del nostro arresto, e ci hanno lì per farmi paura, volevano chiedere nomi, località. Io ero solo andato a dir messa, sapevo ben poco. Allora ha fatto chiamare il plotone di esecuzione, era la sera del 4 gennaio, mi pare, verso le 16, mi ricordo, lì nella caserma Piglione, hanno messo il plotone davanti. E io cosa potevo fare? Ho detto che io quello che volevano sapere non lo sapevo, non ero a conoscenza di altri dislocamenti partigiani, né di nomi, né di famiglie, di parenti di questi partigiani. E allora ho fatto un po', parlottato tra di loro, poi mi hanno riportato in cella, vedremo domani. Il giorno dopo la stessa commedia, ricordo che Don Falco, bravo, dalla finestra della cella mi dava la soluzione, mentre io ero là davanti al plotone di esecuzione, e poi anche la seconda, la terza e la quarta volta è finito tutto così in commedia. Poi dalla caserma Piglione ci hanno portati alle carceri di via Leutrum, le vecchie carceri giudiziarie di Cuneo, mentre che erano proprio nel territorio della parrocchia di Sant'Ambrogio. E io come viceparroco andavo a fare il cappellano lì, il vero cappellano era il parroco, ma la domenica io andavo al suo posto a dire messa. Mentre andavamo giù, e io lì ero praticissimo, passando in piazza Virginio c'era un funerale di un bambino, ricordo, quei funerali degli innocenti. Sapevo già che c'era un'entrata in un vecchio palazzo, dove si entrava in una cucina che dava in una bettola e si usciva poi nei portici di via Roma. Ho cercato di scappare, ma ho visto che chi mi accompagnava aveva già la pistola in mano, e allora ho detto beh, rinuncio, e ci hanno portati alle carceri giudiziarie. Lì hanno fatto tutta la trafila abbastanza umiliante dell'ingresso in prigione, con la presa delle impronte e poi la spogliazione, poi tutto quel che c'era, e ci hanno confinati alla cella zero, Don Falco, io e un tipografo di Cuneo, anche lui reo di aver stampato le preghiere dei partigiani e altre cose di propaganda antifascista, antitedesca, insomma. E lì nella cella siamo stati verso febbraio, tutto marzo, aprile, maggio, cioè fino a febbraio, perché verso la fine di febbraio ci hanno trasferiti a Torino. So che il parroco, che era cappellano del carcere, è venuto di sera, ci ha detto che le ragazze dell'Istituto San Michele passavano la notte in preghiera, ci aveva fatto capire che c'era qualcosa in aria, e avevano organizzato con questi partigiani, mi pare che era Blengino, a lui poi hanno dedicato un'aula scolastica a San Lorenzo di Caraglio, dove poi sono stato parroco, e lì io volevo sapere qualche cosa di più. Lui mi ha solo detto di stare molto attenti, di avere molta fiducia e di avere molta speranza. E siamo partiti, era ancora buio, caricati su un vagone, eravamo 12-13 da Cuneo, chiusi uno scompartimento di quei vagoni antichi di terza classe, tutto fermo, tutto chiuso, sia gli sportelli per aprire, sia anche i vetri per aprire. È arrivato lì a un certo punto, alla stazione di Maddalene, entrano un signore col mitra, c'erano due tedeschi lì sul vagone con noi, poi hanno cominciato a sparare, io mi sono solvisto proprio il fuoco che si incrociava sopra di noi, mi sono messo sotto la panca, e un ragazzo di Sant'Ambrogio che era con me si è accucciato lì con me, Don Falco diceva l'atto di dolore, e poi hanno colpito un tedesco che mi è cascato proprio addosso. Solo che la cosa si è svolta in pochi secondi, sulla porta dei due corridoi del vagone sono comparsi subito due carabinieri in tenuta, insomma col mitra spianato lì, e poi il treno è subito partito tra gli spari. Se avessero staccato la locomotiva, forse qualcosa si poteva concludere. Uno scrittore, uno storico cuneese, Fresia, ha scritto un libro, L'immane sconquasso, e fa memoria di questo fatto della stazione di Maddalene, solo che dice che quei prigionieri hanno preferito seguire il loro destino invece di approfittare. Io ho provato a toccare lo sportello, ma era bloccato, anzi non c'era neanche più la vaniglia, quindi come... Poi quando sono ritornato e dopo le cose si sono un po' chiarite, ho cercato di parlare a questo, ma a me avevano detto così, forse anche i partigiani stessi, per scusarsi della non riuscita, insomma, come era finito male l'azione, avevano inventato questa storia. E noi pensate con che animo siamo andati da Maddalena a Torino. A Savigliano hanno scaricato il tedesco morto, pensavamo di arrivare a Torino, ci passano tutti per le armi, invece a Torino ci hanno portati all'albergo nazionale, sono ancora andato qualche volta a prendere un aperitivo, portati su al primo piano e lì subito ci hanno fatti stare, era il mattino ancora relativamente presto, siamo arrivati alle 9.
Ecco, scusa Angelo. All'albergo nazionale cosa c'era?
C'era il comando delle SS tedesche e in via Roma, proprio dietro quella piazzetta che c'è dietro le chiese di San Carlo e Santa Cristina lì. E ci hanno portati su nel corridoio, siamo stati fin verso le 6 del pomeriggio con la faccia al muro, senza niente. Io ho visto un maresciallo tedesco, un tedesco un po' bonaccione, un po' grasso, e gli ho chiesto, sembrava un bravo uomo, gli ho chiesto da mangiare, mi ha portato un pezzo di pane. Poi aspettavamo lì, o ci ammazzano, cosa fanno? Verso sera, verso le 6, ci hanno portati alle 9 e io sono andato a finire nella cella 71 del braccio, del primo braccio riservato ai tedeschi, braccio 1, braccio 3, che erano due i bracci. E lì sono stato, prima c'era già con me un sacerdote di Alessandria, di Solero, Don Robotti, anche lui faceva un po', lui era un ex missionario, veniva dagli Stati Uniti, missionario degli emigranti, una persona che poi requieta e si vede che l'avevano beccato per quello. Poi dopo un po' di tempo mi hanno fatto star solo per diversi mesi e sopra c'era scritto sorveglianza speciale. Poi sono arrivati altri compagni di cella, adesso lì per lì non posso ricordarli subito, se volete posso ricordare un papà, un vecchietto di Martignana Po, che aveva il figlio in una cella vicino, poi Cotta che aveva sposato la contessa di Rovilan, poi c'è passato un dottore di Milano, un dottor D'Alessi, abitava in via... adesso non mi viene, poi lo avevo incontrato, era però ammalato già ed è morto un po' dopo la liberazione, l'avevo ancora incontrato a Milano e siamo stati lì sempre chiusi, ci portavano mai all'aria, eccetto una volta ci hanno portati nella collina di Torino, Villa Gennero, che era presa agli ebrei e gli SS avevano fatto un po' il loro ritrovo, ci hanno portati lassù per pulire i viali, per fare dei lavori.
Scusa Angelo, tu avevi sempre il tuo abito talare?
No, in cella lo lasciavo appeso a un chiodo, lo mettevo quando mi portavano agli interrogatori. E mi ricordo una volta passavo per via Roma con le manette, due tedeschi, per andare al Nazionale e tutti mi guardavano. E lì al Nazionale di interrogatori ne hanno fatti diverse volte. C'era un certo tenente Piper che interrogava. Prima sembrava buono, c'era un interprete, una signora, e poi a un certo punto diventava anche furioso, aveva una riga di quelle lì da disegno nella rotta sulla testa, chiedeva nome, tutte cose che io sentivo da lui che avevo mai saputo, e quindi lui si infuriava e poi dopo di nuovo riportato lì alle nuove fin verso settembre. A settembre ci chiamano tutti e dicono che ci mandavano a lavorare come tagliaboschi nel Tirolo. Per me uscire dalla cella era una liberazione, perché sempre quasi solo lì, non sapevo come passare il tempo. Scendo giù, sempre ho preso la mia talare, me l'avevano lasciata lì in cella, era già rossa di cimici, lo scorse un pochino, e poi lì ho avuto la fortuna di incontrare padre Girotti, che era già lì con tanti altri che aspettavano di partire. Ci hanno colonnati lì, eravamo circa un migliaio, anche più, adesso contarli. Io ho approfittato per confessarmi, era 8 mesi che non mi confessavo più, perché era venuto il Cardinal Fossati a portare la comunione, ma aveva dato la soluzione in genere e non aveva potuto avvicinare nessun sacerdote. E poi così abbiamo fatto amicizia e ci hanno portati a dei pullman che sostavano su Corso Regina Margherita, lì di fronte alle nuove. Ricordo, appena entrato, io sono fermato un momento, sono stato un istante, solo per dare uno sguardo, a vedere se c'erano due posti da sedersi per stare vicino a padre Girotti. Padre Girotti era dietro di me, un tedesco gli ha dato uno spintone che ha spinto me e lui, proprio nel piccolo corridoio, tra i sedili. Gli occhiali di padre Girotti sono andati dispersi, io mi sono arrabattato, li ho trovati, li ho rimessi un po' in sesto, li si erano stortati, e così abbiamo cominciato il nostro viaggio per andare in Germania a lavorare, dicevano, in Tirolo loro dicevano. Poi di sera, arrivati a Milano, ci hanno fermati nei sotterranei di San Vittore. Lì sono venute delle suore, c'erano sempre i tedeschi a darci della roba da mangiare, anche a Torino ci hanno dato qualcosa, ma senza niente non sapevamo dove mettere. Lì è venuta una suora, poi a un certo punto un tedesco, visto che queste suore si avvicinavano troppo, ne ha presa una per il velo e l'ha strappato e l'ha strattonata via. Mi pare che questo episodio è ricordato nel Triangolo Rosso di Don Ligieri. E a un certo punto, proprio lì, nei sotterranei di San Vittore, chiamano me e padre Girotti, Don Dalmasso e padre Girotti. Io pensavo di qui, il Cardinal Schuster ha saputo qualcosa, magari ci vuole liberare. Il Cardinal Schuster aveva saputo di questo, era già tutto, solo aveva cercato di telefonare in serata, ma dice non so se il Triangolo Rosso o chi, dice che gli SS erano tutti completamente ubriachi, non ha potuto avvicinare, parlare con nessuno. Solo che la nostra chiamata in disparte, ce l'hanno chiesto i nostri documenti, era perché i preti dovevano essere 3 e invece eravamo solo 2, per questo hanno fatto tutto star. E poi ci hanno ricaricati sui pullman. Ricordo, siamo passati a Verona, mi ricordo sempre di una chiesa con le luci accese alle finestre, ho detto ma guarda un po', chissà quando potrò ancora arrivare, e ci hanno portati a Bolzano. Per me Bolzano è stato un po' una boccata d'aria dopo 9 mesi di cella. E lì ho incontrato già altri sacerdoti, altri amici, c'era Don il parroco di Soave, Don Alessandro, mi sfugge, Aldrighetti, poi c'era Don Verselli di Mantova, c'era Don Mauro Bonzi di Desio, c'era anche il padre Gaggero che poi ha saltato un po' il fosso e si è andato dall'altra parte, ma allora faceva tutto bene. E da altri sacerdoti mi pare, Don Eli non c'è, no. C'erano solo questi. E siamo stati lì una quindicina di giorni, da metà settembre ai primi di ottobre. Era bello perché ci portavano a raccogliere mele nei frutteti lì attorno. C'era Ravinale, un comandante partigiano, primi comandanti partigiani della Bisalta qui di Cuneo, che aveva fatto provocare lì i fatti di Boves, questo Francesco Ravinale, detto il comandante Franco, padre Girotti ed io nella squadra. E andavamo a raccogliere mele e il padrone ci lasciava portare, prendere a noi, le mele che cascavano per terra. Solo che noi facciamo finta di essere poco pratici, la usano quelle scale mono, un palo solo, non con due pali e gli scalini in mezzo, lì c'è un palo in mezzo con gli scalini a parte, e quando c'era il cesto un po' pieno davamo il giro e così potevamo portare mele nel campo agli altri che erano anche scarsi.
Scusa Angelo, quando sei entrato nel campo di Bolzano sei stato immatricolato?
Sì, ci hanno dato, tolto tutto quel che avevamo, ci hanno dato una tuta blu con una croce sulla schiena e poi un triangolo con un numero da applicare sopra sui pantaloni, sì, sulla gamba.
Io ce l'ho ancora. Ti ricordi?
Se volete ve lo faccio vedere lì. 4.000 e rotti. Poi a Bolzano, come dico, si stava relativamente bene. Ho fatto amicizia con due ragazzi toscani che sono riusciti a scappare, che andavano a lavorare fuori. Io ho detto quasi quasi che mi ci metterei anch'io, ma io non ero in quel comando di lavoro. E loro poi complottavano con me. Non sapevamo che tra i prigionieri, finti prigionieri, c'erano di quelli che facevano la spia, e soprattutto uno spugnizzo là. E difatti, dopo la fuga di questi due ragazzi, mi mandano a chiamare durante l'appello, chiamano me all'ufficio lì, e il maresciallo tedesco, quando io entro, era appesa lì al muro da una finestra una striscia di cuoio, la prende in mano e comincia a dirmi: tu eri amico di quei due? Sì, sì, mica da negare niente, erano miei amici perché dormivamo quasi vicino assieme. E loro dovevano scappare, tu hai saputo che loro volevano scappare? A me, tutti vorremmo scappare, gli ho detto, perché qui è sempre prigione, noi la libertà è sempre una cosa che tutti cercano. Ma tu, perché proprio Don Pedrotti aveva portato nel campo qualche cosa di viveri e io avevo dato a loro qualche cosa, ma tu hai dato da mangiare. Allora, sì, di che ci hanno dato della roba, noi come sacerdoti dobbiamo far parte agli altri, spezzare il pane con gli altri. E aveva sempre questa cosa in mano, me la carezzava sulla testa e poi non mi ha picchiato niente, è stato soddisfatto della mia falsa ingenuità e mi ha rimandato indietro, gli altri tutti fuori, i preti dice che pregavano, gli altri tremavano perché chissà, poi non avevo sentito né gridare né urlare, mi sono di nuovo messo al mio posto e qualche tempo dopo, giorni dopo, mi pare 4-5 giorni dopo, ci hanno chiamati che ci portavano in Germania.
Ecco, scusa Angelo, ti ricordi il blocco che eri lì a Bolzano?
Ma i blocchi erano dei capannoni, avevano un numero, ma io proprio ricordare il numero, no, era il quarto o il quinto, mi pare. Però che in principio c'erano delle donne. Era il quarto o il quinto, adesso ricordarlo bene, sa, sono 50 e più anni passati. e so che in fondo al campo c'erano le latrine, lì si andava ordinatamente, gli ebrei facevano la guardia, gli ebrei avevano il triangolo giallo, noi il rosso, c'era chi aveva il triangolo verde, chi aveva il triangolo nero, chi rosa, eccetera. Noi rossi eravamo i politici. E poi ci hanno portati, un bel giorno ci hanno chiamati perché andavamo in Germania, ci hanno ridati le nostre cose, io ho preso la veste talare, l'ho messa e siamo andati, non era una stazione, era una strada dove c'erano le rotaie, il treno si è fermato lì, ci hanno caricati, saliti lì sopra, 70 per vagone, di quei vagoni bestiame, ho detto, beh, durerà poco, perché come si fa a stare qui? Voi capite che la gente ha delle necessità fisiologiche, e succedeva quel che succedeva, so che era domenica, e lì chi bestemmiava, chi urlava, nei primi chilometri dopo Bolzano per andare su verso il Brennero. Io ho detto, sentite, io sono un prete, e lì ho cominciato a urlare ancora di più, ma guardate che oggi è anche domenica, se non ci rivolgiamo a Dio, qui gli uomini, nessuno ci può aiutare. Allora si sono calmati, abbiamo detto tutti insieme il Padre Nostro, e poi mi hanno ringraziato di quel momento di pausa, di tranquillità. Alla stazione, mi pare, Fortezza o Brennero, ci hanno fermati lì molto tempo, e perché avevano notato che qualcuno aveva tagliato il vagone, e proprio il nostro vagone uno aveva fatto un buco. Allora arriva un tedesco, messer, io per messer non voleva dire tanto pane come acqua, ho poi capito dopo che voleva dire i coltelli, chi aveva dei coltelli. E allora hanno trovato questo qui, che aveva il coltello, l'hanno portato fuori e poi gli hanno preso il coltello, gli hanno dato due o tre spintoni, poi l'hanno rimesso dentro. Mentre aspettavamo lì, c'era, voi sapete che i vagoni bestiame hanno quei piccoli finestrini triangolari in angolo, l'orlo del finestrino è bordato di ferro, di una cornice, una specie di bordo di ferro. Un ragazzo aveva messo la mano lì per appoggiarsi, con le unghie fuori, le falangi delle dita fuori, un tedesco di fuori, col calcio del fucile, gli ha schiacciato tutte le unghie sopra questo, immaginatevi cosa, quel povero ragazzo. Io avevo un pezzo di fazzoletto, l'ho stretto lì, l'ho tenuto, l'abbiamo adagiato in terra, io lo tenevo per la testa, finché poi il treno è partito, lui si è calmato un po', i dolori gli sono passati e siamo arrivati a Dachau. A Dachau ce n'è voluto quasi due giorni, ci hanno messo, tutti i momenti si fermavano. Arrivati a Dachau, non era anche lì una stazione, in piena campagna, ci hanno fatti scendere, Don Padre Girotti ed io ci siamo messi i primi, siamo stati circa un migliaio e più, e ci siamo portati lì al campo di Dachau. Io ho visto quelle parole là, Arbeit, Frei, adesso non me le ricordo neanche, ho poi saputo dopo che vuol dire che il lavoro rende liberi, fanno, anche gli schiavi fanno il lavoro. E arrivate lì tutta la pietosa funzione dell'arrivo, prima cosa arriva uno a urlare, bah, 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 e urlava in tedesco, io capivo niente, finché viene un prigioniero vestito con la... i vestiti più fortunati l'avevano, i pantaloni e il giubbotto a strisce bianche e blu, e si avvicina a me e dice, «Exvete vestibus tuis!» Era un sacerdote, padre Sost del Lussemburgo, e dice, «Exvete!» Dice, «Spogliati!» Lì davanti a 2000 vestito da prete, mi sembrava poco, padre Girotti mi fa, «Siamo arrivati alla decima stazione della Via Crucis, Gesù spogliato delle sue vesti!» E hanno cominciato, ma... il disagio è passato subito perché erano tutti migliaia, eravamo tutti in stato adamitico, e siamo andati verso il capannone della disinfezione. Poi ci hanno dato una specie di straccio che copriva appena il necessario e ci hanno portati alla baracca di quarantena, blocco 25, blocchi chiusi, vuol dire che di lì non si usciva alla sera, gli altri blocchi. Potevano dopo il lavoro dopo della cena, chiamiamo la cena perché è un insulto di cena quella brodaglia che ti davano, e quelli potevano uscire sulla piazza d'appello o sul viale, invece gli altri, che erano dispari, fatti da quarantena, da ebrei, e non potevano mai uscire. E lì sono stato per 15 giorni, eravamo quasi nudi, e nella baracca si poteva entrare solo per mangiare e per dormire, sempre fuori, al freddo, alla pioggia. E allora ci ammucchiavamo tutti lì, e i più giovani a fare da copertura esterna per riscaldarci un pochino. Ricordo sempre che un padre domenicano, padre Roth, che poi l'hanno trovato morto proprio lì a Dachau, era venuto, lui era di Colonia, ma era venuto a fare il cappellano di quella specie di cappella che sembra un tukul africano che hanno fatto in fondo là, quella rotonda con quella croce di quella spina, corona di spine. Avendo saputo che c'era padre Girotti, gli aveva portato un pezzo di formaggio a padre Girotti. Ma pensate che se non è un santo padre Girotti. Lui aveva solo 39 anni, moriva di fame come me. Dice, no, tu sei più giovane, hai più bisogno. Me l'ha dato, mangialo tu. Io poi avevo ancora salvato, non so come, una scatoletta di piselli, e c'era un giovane francese, ha visto che io avevo quello straccio un po' più decente, se mi dai quella scatoletta io ti do la mia canottiera. E l'ho cambiata, poi ho detto, ma guarda un po' come sono cattivo io, che vendo le lenticchie, la prigionitura per un piatto di lenticchie. E quel ragazzo ha fatto lo scambio, era un seminarista francese. Poi è andato bene che noi sacerdoti, dopo qualche giorno, non 15 giorni di quarantena, un episodio lì mi ricordo sempre che io ero dei più giovani, perché avevo 23-24 anni, ci hanno portato, mi hanno chiamato dicendo che ero incaricato di pulire il Wasserraum, cioè i gabinetti. Io ho pensato bene di dire a un altro che era lì, ma digli un po' che io sono un prete, l'avessi mai detto. Ma non l'ho più detto un'altra volta, eh? Poi fortunatamente ci hanno portati al blocco dei preti, che era proprio di fronte. Noi in quarantena eravamo il 25, di fronte il 26, i blocchi liberi così, cioè aperti, c'erano tutti i sacerdoti, e lì c'erano già tanti altri, padre Manziana che è diventato poi vescovo di Crema, c'era il canonico, no, che ci sono venuti dopo, c'era Don Fortini di Padova, c'era Don Vismara di Bergamo, diversi altri, perché poi da Bolzano eravamo arrivati anche noi, altri 4 o 5. Poi sono arrivati da Mauthausen ancora altri, ma in seguito. E lì tra sacerdoti, ovvio, era sempre Dachau, era sempre campo di eliminazione, ma eravamo tutti preti e nessuno rubava a un altro, nessuno maltrattava l'altro. Però qualche volta i nervi scattavano anche lì qualcuno, e il Block Alpester aveva tutto il suo da fare, era un bravo prete del Vorarlberg, una parte del Tirolo verso la Svizzera, a rimettere la pace, a mettere le cose a posto. Alla domenica il vescovo di Clermont-Ferrand diceva messa, e al mattino poi, quando non, a un certo punto lasciavano dire una messa, ma eravamo 3.000 più preti lì, non si poteva dire, allora non si concelebrava, diceva messa uno e poi si andava al lavoro. Alla domenica invece il vescovo diceva messa più tardi per tutti e qualcheduno riusciva a venire. Mi ricordo che veniva lì un francese che poi è stato ministro di De Gaulle, adesso c'è su un acto nevel Michelin mi pare, e nei giorni feriali andavamo a lavorare. Io ho cercato subito di trovare un posto di lavoro, perché a quelli che lavoravano alle 10 c'era il Brotzeit, tempo del pane, davano un piccolo supplemento di pane con un po' di margarina e quello aiutava a sopravvivere, perché con la razione del campo, se sono venuto a 32 kg, io che adesso sono 80, è segno che le razioni erano molto molto misurate. Ho cercato un lavoro e prima sono andato a scavare delle fosse, cioè picco pala, fossi, delle fosse profonde dove forse volevano fare o delle fosse comuni per i cadaveri, perché era proprio nella zona del crematorio, o nascondere dei, mi dicono, dei carburanti, questo non lo so. Poi, siccome era un po' gravoso, appena ho potuto, mi hanno chiesto di andare a fare un altro lavoro, che consisteva nell'andare in una baracca vicino al campo. Ci davano degli indumenti recuperati ai prigionieri, noi facciamo delle strisce e attaccati lì a una cosa, a una sbarra, facevamo delle trecce che poi arrotolavamo, dice che servivano, almeno questa è una spiegazione, facevano delle ballottole impastate con pece, servivano da cuscinetto alle navi che si avvicinavano al molo. E lì, quando suonava l'allarme, precipitosamente ci portavano di nuovo in baracca e tutti si andavano al nostro posto, eravamo rigorosamente al nostro posto. Quando vado al mio posto ne trovo già uno e dico no, ma è il mio posto, e l'altro parlava in tedesco, io sapevo solo l'italiano, finché arriva l'SS, l'altro si è spiegato in tedesco e il tedesco ha sentito nessuna spiegazione, aveva in mano quegli anelli di ferro, mi ha sferrato un pugno sulla mandibola e ho sputato 4 molari lì, anche quello. Poi, visto che quello era pericoloso, ho visto che nella nostra, dove stavamo, facevano un altro lavoro, quello di fare le allole alle tele mimetizzate e attaccare bottoni e fare allole. Io ancora adesso di quei bottoni, se volete ve li posso dare, se no poi li perdo. E ero diventato già un artista a fare aso, e proprio bene le facevo, quantunque bisognava un po' boicottarle, non farle bene. E lì è andato fin verso aprile, quando a un certo punto né più si lavorava, né più si usciva, e a un certo punto neanche hanno detto di star tutti chiusi, e poi facevano dei trasporti, portavano via della gente, e volevano che anche alcuni di noi partisse con loro, e i preti nessuno voleva andare. Don Foglia, che era il parroco del Moncenisio, che è andato poi, era di Susa lui, della diocesi di Susa, adesso era poi andato in Brasile, e poi è morto cappellano di un ricovero di vecchi vicino a Passau, in Germania. Detto, andiamo, qualcuno bisogna che vada, se no li obbligano. E allora noi due ci siamo offerti, ci hanno dato una scatoletta con le ostie consacrate e siamo andati lì aspettando. Ho saputo che poi portavano fuori del campo e li facciavano tutti con le mitragliatrici, perché vedevano che gli alleati avanzavano e volevano sbrogliare il campo. Solo che in quel momento è venuto un acquazzone di quelli che Dio manda e ci hanno mandati tutti nelle baracche. Ricordo ancora gli altri preti quando ci hanno visti arrivare, o non sono partiti, sono ritornati. E così, poi stavamo chiusi nelle baracche e non si sapeva niente. Sapevamo perché i sacerdoti polacchi erano molto organizzati, avevano una radiolina nascosta e sapevano un po' tutte le cose. E noi poi ci avevamo a un certo punto portati nella baracca dei polacchi, perché lì arrivavano sempre prigionieri, sia l'angolo di cappella, sia le nostre camerate, che già strapiene, sono state date a loro e noi trasferiti di là. E finché a un certo punto non si sapeva più niente, e la storia l'ho poi saputa tutta dopo. L'ordine era di Himmler di bruciare con il lanciafiamme, non lasciare tutto il campo e non lasciare nessun vivo in mano agli alleati. La cosa si è risaputa perché uno dei prigionieri, un cecoslovacco, faceva da cameriere alla mensa delle SS e ha visto che leggevano questa lettera, discutevano, disapprovavano, dicevano e poi l'hanno strappata, l'hanno lasciata lì. Lui, facendo pulizia, l'ha presa, l'ha portata all'abate di Olomouc, che era lì con noi, lui l'ha ricomposta e così noi sapevamo che aspettavamo che venissero a bruciarci vivi. E lì la tensione era alta, la tensione era alta, stavamo proprio finché a un certo punto un padre gesuita belga, padre De Koenig, che faceva tutte le sere un pensiero di meditazione quando era già tutto spento in mezzo ai castelli, diceva 2 minuti in latino un pensiero di meditazione di spirituale là. E poi dice: state bravi, facciamo coraggio, la Chiesa guarda a noi, lo sapranno tutti, ricordate l'esempio di San Lorenzo. Poi quando sono andato a parlo a San Lorenzo mi sono ricordato, lui è stato meno fortunato di me, che l'hanno bruciato vivo, ma sa, finché a un certo punto era proibitissimo affacciarsi alle finestre, eccetera. Un prete belga, Koning si chiamava, no, era bretone, i cognomi, sa, dopo tanti anni sfuggono. Lemuel o un altro, si butta contro la finestra, esce fuori e va lungo il cortile per andare verso il cancello che separava il viale dal cortiletto della baracca. E aspettavamo che le mitragliatrici cominciassero a sparare, perché tutti i momenti si sentiva una sventagliata. Era solo cose di cartone o di Ethernet, le pallottole passavano, invece niente. A un certo punto questo qui, là dal cancello, si mette a gridare: sunt americani, sunt americani. Da lì si parla sempre in latino. Allora la baracca si è sfasciata, tutti fuori, cioè nessuno ha ascoltato. Mi ricordo che Monsignor Trocta, che era fatto amicizia, anche era lì con me, cecoslovacco, che poi è diventato arcivescovo, cardinale, ed è venuto a San Lorenzo a trovarmi. Dai, mi ha preso per mano, non fare imprudenze, eh? E siamo usciti anche noi, abbiamo girovagato un pochino per il campo e siamo andati, c'era anche un padre oblato italiano, padre Pinamonti, con noi. Siamo andati fuori, lì erano tutti i magazzini degli SS, ho visto cose meravigliose, magazzini dei fischietti, magazzini di stoffe. Io cercavo anche della stoffa bianca e nera per fare bianca, rossa e verde, per fare una bandiera italiana. E poi, fortunati, abbiamo trovato una gallina perduta che girava là. Io l'ho presa, l'abbiamo portato in là e con una resistenza che ci avevamo organizzati, l'abbiamo fatta bollire e Monsignor Don Trocta, che era il semplice prete, io e Pinamonti e Manziana abbiamo festeggiato la liberazione con brodo di gallina e carne di gallina. E poi siamo stati lì.
Ti ricordi che giorno era?
Era verso la fine di aprile, 29, 28, non so, verso la fine di aprile, erano le 5 del pomeriggio. E allora ci hanno portati sulla piazza d'appello, c'era tutti lì, sulla torretta lassù del palazzo, è uscito il cappellano militare che in inglese ha detto di ringraziare il Signore che eravamo liberi e ha fatto recitare a tutti il Padre Nostro. Poi siamo andati nelle nostre baracche e lì a noi sacerdoti o anche a tutti gli americani hanno portato scatole di carne, roba di formaggio, proprio scatole proprio di roba un po' pesante, roba da campo, insomma. E sti ragazzi sono messi a mangiare e allora hanno detto di no, raccogliamola. Facciamo, dosiamola, perché gli intestini non sono preparati, tanti sono morti per aver mangiato troppo. E allora ma va a togliere un pezzo di pane a uno che muore di fame. E difatti lì dopo sono morti più. Padre Girotti è poi morto poco prima, Don Seghezzi è morto in quei giorni dopo la liberazione. E poi a un certo punto mi dicono, c'era un campo lì vicino, un sottocampo di Dachau, dove c'erano tanti italiani, francesi e polacchi. Io parlavo l'italiano e il francese, con me è venuto Don Neviani, perché parlava italiano, e un sacerdote polacco, siamo andati là a fare i cappellani di quel campo.
Si chiamava quel
campo? Alak, ma a piedi siamo poi andati e venuti, non è molto distante dal campo di Dachau, io non so quantificare la distanza. E lì solo che le prime cose, i primi giorni sono andati bene, abbiamo fatto funzioni, messe, eccetera, ma poi gli italiani, approfittando sempre più i più intraprendenti, sono partiti quasi tutti. E io cosa faccio lì? Per i francesi c'era il polacco che parlava francese, ma quanti sono morti in quei giorni, ho raccolto, avevo un libretto, ragazzi di Parigi, eccetera, poi questi partigiani cristiani di Torino mi hanno portato via tutto l'elenco, io poi sono andato a finire in Africa, non ho più tenuto contatto di queste cose. Poi ho finito, dico, ma cosa faccio? Dico, gli altri sono scappati, scappo anch'io, vado a Monaco, là qualcosa trovo. È solo che Monaco era su più di 20 chilometri, non passavo per le strade perché erano sempre militari, conciato com'ero, per i boschi, e lì c'erano soldati che scappavano, c'erano dispersi, eccetera, di tutte le maniere, finché ho rischiato mangiando erbe, sono arrivato a Monaco. E cosa fa Monaco? Cerco una chiesa, vado avanti, giro, finché a Don Pedro Plazzo ho visto la chiesa della Santissima Trinità, e attorno era tutto rovine, mucche di calcinacci, di detriti, di case sfondate. Viene un sacerdote, un sacerdotino giovane, forse non più giovane come me, ma insomma vestito bene, clergyman, e io parlando in latino cerco di farvi capire che era un prete sfuggito a Dachau e che cercava aiuto. Lui mi ha sentito due o tre cose, ma penso che il latino non lo capiva neanche. Mi ha preso per gli stracci, mi ha scaraventato su quel mucchio di rovine che c'era lì. Avevo in mano il calice, un pacchettino dove avevo le cose che dicevo messa, che avevano portato questo cappellano militare a Alat, e tutto è andato in terra, ma lui ha lasciato il calice, ha lasciato tutto, e ero lì, cosa fare adesso? Non so da quanto non mangiavo, dico, qui c'è solo da chiudere gli occhi e raccomandarsi a Dio, dico, non sono morto prima, voglio oggi, qualcuno mi troverà. Mentre ero lì, raccomandavo l'anima a Dio, arriva uno in bicicletta, si ferma, era padre Zanatta degli Scalabriniani, missionario degli emigranti, mi vede lì, parla in italiano, gli ho raccontato tutta la mia storia, lui ha raccolto il calice e le cose che avevo tenuto lì vicino, mi ha messo sulla sbarra della bicicletta perché non camminavo più e mi ha portato a una scuola, un ex convento, scuola, dove era anche tutto mezzo distrutto, dove lui raccoglieva tutti questi sbandati. E arrivati lì, naturalmente c'è stato un po' più di vita già, mi hanno cercato di rifocillarmi, so che era Pentecoste, ho detto messa il giorno di Pentecoste, lui era andato in giro per fare altre missioni. Intanto abbiamo preso contatto con una missione che arrivava da Milano, dall'Italia. E allora lì, con questi qui, in macchina siamo ritornati a Alat, a Dachau, mi avevano dato delle stecche di sigarette, io lasciate sulla macchina, pensavo che... Allora, invece vado per parlare, c'era già tutto lì, quel che si arrivava a fare puliste, hanno portato via tutto. Poi, arrivati lì, siamo a Monaco, abbiamo cercato di scappare di lì, perché le cose, dice quel colonnello, ha detto, ma le cose in Italia tutto a catafascio, allo sfacelo, di cercate di arrangiarvi, vedete, scrivete, eccetera. Allora c'era con me uno che era, lui si è qualificato ufficiale della intelligence service, non so, parlava bene l'inglese, eccetera. Poi c'era Don Neviani, c'ero io, e uno di Lucera, che tra l'altro è venuto poi alcuno a rubarmi la bicicletta ancora, e allora siamo partiti, questo qui, che era ufficiale dell'intelligence service, aveva una macchina che poteva fare 5 chilometri dal punto dove eravamo. Noi abbiamo messo 15 e siamo partiti alla volta di Innsbruck, verso al sud. Abbiamo fatto una sosta a Benedikt Boyer, dai Salesiani, era il 24, il giorno di Maria Ausiliatrice, e oggi lì fa festa, da mangiare ce ne danno, e difatti ci hanno accolti bene. Poi mentre raccontavo queste cose c'era una suora, si è messa a piangere, parlava bene italiano, ha detto, ma perché suora lei ti ha, e si dice, voi, scusi, istinto, voi andate adesso nei vostri paesi, racconterete tutte queste cose e direte che i tedeschi sono cattivi, noi tedeschi invece non siamo cattivi. Cioè, capiva il male che il dazismo aveva fatto come fama della popolazione tedesca. Come Dio volle, con la macchina rotta siamo arrivati a Innsbruck e lì siamo andati dal vescovo, veramente non c'è vescovo, l'amministratore apostolico, che loro vogliono sempre ricongiursi a Bressanone, la loro vecchia diocesi era Bressanone, e ci ha messi là in una casa recuperata che dell'azione cattolica che i nazisti hanno preso e gli americani avevano restituito, e poi sono arrivati quelli della Pontificia, come abbiamo potuto siamo arrivati a Monza, era il giorno del Corpus Domini, mi pare il 31 maggio, e ho detto messa nel Duomo di Monza, poi ci hanno portati a Milano dal Cardinal Schuster, ci ha dato 500 lire, e una sgridatina di essere un po' più prudenti, e poi come ho potuto sono arrivato a Cuneo.
Quando questo si è arrivato a Cuneo?
Dunque, quel del Corpus Domini, poi sono stato un giorno e mezzo con Don Ligieri in via Mercalli a Milano, poi col treno sono partito, arrivato a Torino sono andato, i Salesiani Benecboi mi hanno dato dei libri, delle lettere da portare alla casa madre, so che sono andato a piedi a Valdotto, alla casa madre dei Salesiani, e sono, so che avevo una sete, era mezzogiorno passato, una fontanella, sono messo lì a bere, poi ovvio devo dire messa, ma a Dachau dicevano messa nel pomeriggio, così a Maria Ausiliatrice ho detto messa, ho dato al prefetto generale dei Salesiani le commissioni che avevano dato, e poi c'era una figlia di Maria Ausiliatrice lì alla casa delle suore, che era di Borgo San Dalmazzo, e ho chiesto, io da 2 anni sapevo più niente, i miei sapevano che ero a Dachau, ve l'ho già spiegato col colonnello Rantini, e ho detto sì, su di là Borgo, quelle vallate, tutto uno sfacelo, i partigiani, non so che c'è stata molta guerra, molta battaglia, ma non sappiamo niente. E come sono arrivato a Cuneo, il ponte era rotto, il treno si fermava dall'altra parte della Stura, c'era già mio fratello che era comandante partigiano con la macchina, e c'era tutta la parrocchia di Sant'Ambrogio, mi hanno portato in parrocchia, poi a casa a Rovilante, e a Rovilante mi hanno detto subito che mia madrina era morta, questo ci tengo a dirvelo, perché si era fatta suora di Santa Marta a Ventimiglia, quelle suore fondate da Tommaso Reggio, che sarà chiamato Beato domenica con Pio IX, Giovanni XXIII e Padre Saminade. Mia zia aveva scritto il testamento che offriva la sua vita purché io ritornassi vivo. La sera del 29 settembre da Ventimiglia è andata a una frazione vicina, Latte, sempre sulla costa, per prendere dei viveri che avevano nascosto là, ha messo il piede su una mina e è saltata in aria alle 5, più o meno l'ora che gli americani sono arrivati ad andare.
Angelo,
caso fit, raro fit, ma per me è un miracolo.
Angelo, hai detto il 29 settembre, no?
29 aprile, non settembre. Dai.
Ascolta una cosa, Angelo. Quando eri a Dachau, che andavate a lavorare e alle 10 vi davano quel pezzo di...
Brotzeit.
Ecco, dopo ve l'hanno tolto.
Ma ecco, qui, quando si vuol fare del bene, bisogna farlo bene, non è sbagliato. Il nunzio apostolico aveva ottenuto che tutti i preti non andassero più a lavorare, perché sembrava... E allora li hanno chiusi in baracca, ma togliendoci il lavoro ci hanno tolto quel pezzo di pane, ma per dire non lavorare, non far niente, ci obbligavano ad portare le marmitte, c'era quasi mezzo chilometro da fare con delle marmitte di 40-50, io con un chierico di Versailles, ma era olandese di origine, Hoffman, ci siamo ancora scritti, non veniva voglia di mangiare quella... Tanto avevamo poi la nostra razione che non finivamo mai perché era così disgustosa, erano crauti con bietole da bestie, senza nessun condimento, penso io.
A Dachau, fra i molti sacerdoti, è mancato anche
padre Girotti.
Padre Girotti, no? E tu sei andato a cercarlo.
Sì, sono andato a cercarlo perché lui l'avevano portato nel Revir. Revir vuol dire infermeria. Ma là non si andava per curarsi, ma per morire. Difatti l'hanno ucciso con una iniezione di benzina. Quando ho saputo che era morto, c'erano quelli che lavoravano, portavano le notizie, sono andato a cercare. Entrare lì era tutto chiuso, tutto un po' provvisorio. Mi sono procurato delle sigarette, che era l'unica moneta per aprire le porte, ma ho trovato niente. Ho sfasciato un po' di roba lì che, dell'ingresso, perché so che i cadaveri erano accatastati. Una trentina erano nelle casse e gli altri messi sopra. Cerca, cerca, ma non lo trovavo. Finché ho cercato di scoperchiare uno, tutta la catasta è venuta giù, mi sono rovesciati quasi addosso. Il rumore ha fatto venire gente, io sono scappato e così non l'ho più trovato. Solo che in quei giorni non li bruciavano più, perché forse non avevano più carburante o cosa. E lui certamente l'hanno poi sepolto in quelle fosse che ci sono vicino al...